Ritratto. Nicola Sole. E nella letteratura italiana entrò l'arpa lucana. Di Giovanni Caserta. Nella prima raccolta di versi pubblicata, intitolata L'arpa lucana, il più acclamato poeta del Risorgimento lucano dà libero sfogo agli ardori patriottici. Nicola Sole, consumato nel fisico e nello spirito, moriva l'11 dicembre 1859, alla vigilia dell'unità d'Italia tanto sognata. L'aveva cercata, ma non la vide. Aveva desiderato la gloria letteraria e per essa aveva profuso ogni energia, ma complessivamente rimase lontano dalla grande poesia. Di lui resta soprattutto il messaggio, se non il documento umano, che ne fa un poeta tipicamente lucano, con quanto nell'aggettivo lucano è compreso. Quanto invece al suo modo di far poesia, se c'è un poeta nazionale che a lui si può accostare, quello è Vincenzo Monti, anche se tra lui e Monti corrono letterati che andarono ben oltre il Monti. Si vuol dire di Foscolo, di Manzoni, di Leopardi, ma anche di autori stranieri da lui amati, quali Lamartine, Ossian e Byron. Non solo, di mezzo c'è anche il Risorgimento, che gettò passioni nei cuori di tanti poeti e scrittori, anche minori, quali Berchet, Mameli, Mercantini, Rossetti, D'Azeglio, Fusinaro, eccetera. Ma questi eventi storici e culturali non riuscirono a dare adeguata robustezza alla poesia del Sole. Risorgimento e tempi politici lo trovarono partecipe più per curiosità di poeta che per forte sentire. In materia di politica, di fatto, non andò oltre il giobertismo. La stessa idea dell'unità d'Italia appare in lui letteraria e sfumata. E quanto dire che il Sole fu autentico e veramente schietto per fede nella poesia e per fede religiosa, alla radice delle quali sembra di poter cogliere uno stesso desiderio di affetto. Sul piano esistenziale, infatti, la sua vita fu quella di un solitario, nato peraltro con fastidiosa malformazione ad un piede. Ebbe, a guardar bene, un'infanzia e un'adolescenza prive di calore. Presto era rimasto orfano del padre. I suoi studi e quindi la sua formazione avvennero fuori di casa, in ambienti neutri e freddi. A prendersi cura di lui furono uno zio e un fratello, ambedue preti. Lo zio lo mandò prima nel seminario di Tursi, quindi a Napoli, dove, sempre per volontà dello zio, seguì un corso di medicina. Solo dopo la morte dello zio poté scegliere giurisprudenza secondo i suoi desideri. Appare dunque uomo sostanzialmente frustrato e compresso. Letterariamente, la Napoli che incontrò era quella di Basilio Puoti e Vincenzo Monti. Lì imparò bene la tecnica versificatoria, confondendola con la poesia. Stupisce in lui la varietà dei metri. A dare vita a quei contenitori, però, non bastava la confessione delle proprie sofferenze, oppure un sentimento religioso, certo schietto, ma troppo ingenuo e facile. Nulla, infatti, vi è dell'intensa e drammatica problematicità del Manzoni. Si avvertono nel primo Sole gli echi dell'Arcadia, da cui, dal resto, non fu mai lontano, e cui fu anche iscritto. Nella canzone giovanile Il Menestrello, il poeta è una sorta di umile girovago che presta orecchio all'umanità più varia. Il Menestrello del Sole, insomma, è, come il Monti, poeta dell'orecchio e giornalista della poesia. Non meraviglia, dunque, che quando scoppiarono i moti del 1848, Sole fu presente e se ne fece cantore. Non fu il solo, perché un notevole gruppo di giovani poeti lucani si tuffò nell'evento e cantò le speranze di tempi nuovi. E fu la svolta dell'Arpa Lucana, raccolta poetica con cui si dava spazio ad una poesia patriottica e pedagogica. L'arpa che il sole imbraccia è lucana, essendo arpa che vuole e sollecita la gente lucana ad un manzoniano riscatto, sia pure intorno alla figura di Pio IX e all'idea federalista di Gioberti. Pio IX è l'angelo mandato da Dio in soccorso dell'Italia. Il menestrello, insomma, dimette il tono flebile e dimesso, diventando il bardo e facendosi foscolianamente evocatore di eroi. Foscolo, infatti, permea tutta la raccolta con molteplici echi e riporti. Lo stesso dicasi del Manzoni, pienamente accettato nel suo originario giobertismo e neoguelfismo. Come per il Manzoni, anche per il Sole, il popolo italiano è un popolo disperso che nome non ha. Un popolo che può essere libero se non si libera da solo. Dio è sempre con gli oppressi e, comunque, mai volle che un popolo sottomettesse e calpestasse altro popolo. Un gran ruolo tocca alle donne, conservando esse gentilezza e sano sentire. Al Manzoni, anzi, rimprovera il silenzio degli ultimi tempi. Purtroppo i moti fallirono. Il Sole fu condannato e ricercato dalla polizia borbonica. Costretto alla latitanza di circa 3 anni, cercò di raggiungere la Grecia, tanto esaltata dal Foscolo. Fallito tale tentativo, finì col costituirsi, facendo atto di pentimento. Ciò avvenne con grave disappunto da parte degli altri patrioti. Cominciava per Sole una fase di isolamento e di malinconico ripiegamento su se stesso e in Senise, il che lo rendeva più sensibile alla poesia del Leopardi e meno vicino al Foscolo. Sulle orme del Leopardi, infatti, pubblicava una raccolta di versi che, come Leopardi, intitolava Canti. La poesia si faceva più composta e distesa. La differenza si coglie tra la prima edizione di Al mare Ionio e la seconda rivisitata e ripubblicata nei Canti. Un altro evento, intanto, veniva a turbare l'animo del Sole, inducendolo a farsi ancor più pensoso delle vicende umane. Nel dicembre 1857, un devastante terremoto colpiva la Lucania e la stessa Senise. Sole, col compiacimento del re borbonico, decideva di versare il ricavato della vendita dei Canti a favore dei terremotati. Al motivo politico dell'arpa lucana si sostituiva quello sociale, che gli faceva sentire meglio la specificità del cattolicesimo manzoniano. Il poeta ormai si rivolgeva a Dio chiedendogli ispirazione. Sta di fatto che, a parte le continuate quanto sbagliate composizioni di omaggio a personaggi di riguardo, al periodo 1849-1859 appartengono alcuni abbozzi di inni cristiani, un rifacimento in prosa della Divina Commedia, la traduzione del Cantico dei Cantici, l'inno a San Luigi Gonzaga, e simili. Ma la novità più interessante è costituita da liriche, pur occasionali, come il lungo cantico Pel filo elettrico dei due mondi, dedicato al collegamento telegrafico tra l'America e l'Europa. Poteva essere un omaggio alla scienza, come è nell'ode al Signore di Montgolfier, del Monti. Invece è un atto di ringraziamento a Dio che, attraverso l'uomo e l'intelligenza a lui donata, consente un dialogo fra due continenti, quale premessa e speranza di un mondo unito. Ed è in questo ambito che il pensiero del Sole corre al negro che lavora nelle fattorie americane per produrre caffè a signori di lui più fortunati. Si ricorda Parini. E ancora al negro tornerà in una lirica intitolata per l'appunto Negro, ove deplora l'abitudine di abbellire i salotti dei bianchi con sculture di negri sofferenti sotto grave peso. L'arte, osserva, non può essere bella se consente e concorda con le ingiustizie sociali. Altrettanto significativamente, in altra lirica, Negretto, si condanna l'utilizzo dei negretti nei circhi quali cavallerizzi a divertimento dei bianchi. Forse sulle orme del Manzoni sociale, Sole poteva aprire nuovi orizzonti alla poesia. Forse, se la morte non l'avesse colto ancora giovane, E in un momento di trapasso epocale da una Italia all'altra, la nuova Italia avrebbe potuto offrirgli anche nuovi spazi geografici e contatti salutari con la cultura nazionale. Successe a tanti scrittori meridionali, come Capuana e Verga. Ora come ora restano spunti e promesse. Quanto invece alla poesia, essa rimane legata alla sua arpa lucana. Ma non in quella che pretende di intonare un improbabile sentimento di guerra e di riscatto, quanto invece a quella che canta la pensosità dell'anima lucana, come è nel Vigianese, e come è in Al Mar Ionio, seconda edizione, che resta il punto più alto della sua arte. Del resto, non il canto spiegato e a toni alti si addicono all'arpa, ma piuttosto l'elegia e le vibrazioni interne. Avvocato, poeta e patriota italiano. Di Yumi Kiyamura. Nato a Senise il 30 marzo 1821, Nicola Sole rimase orfano del padre e fu affidato allo zio sacerdote Giuseppe Antonio Sole, che si occupò della sua formazione. Fu perciò inviato al seminario di Tursi, dove rimase dal 1831 al 1835. E incominciò a gareggiare con i compagni in improvvisazioni poetiche, primeggiando su tutti. Dal seminario, ci racconta De Grazia, Nicola Sole passò a San Giorgio Lucano, a San Chirico Raparo, a Latronico, per continuare gli studi nelle tramontate scuole, allora tenute dai dotti dei paesi. Si avviò poi agli studi di medicina in Napoli, ma preferì gli studi di legge, nei quali ebbe a maestro Antonio Fortunato di Senise, un dotto uomo che era stato repubblicano nel 1799, condannato a morte, poi esiliato, e soltanto ai tempi di Gioacchino Murat poté rientrare nel suo paese. Il Sole ritornò a Napoli e poi a Potenza, ove cominciò ad esercitare con successo l'avvocatura penale, e pubblicò Il Menestrello e l'Arpa Lucana, raccolta di canti in cui rivivono le antiche glorie della Lucania e le aspirazioni patriottiche del 1848, e Carlo Alberto e Pio IX, Gioberti e una Lega Italica e la guerra all'Austria. Nella sua lunga dimora a Potenza pubblicò versi in morte di Simeone Oliva, in morte della moglie di Nicola Alianelli, il grande giureconsulto nato a Missanello, in morte del giudice Angelo Maria Sarli. Cantò la Monacazione delle sorelle Vincenza e Margherita Addone. Tradusse l'Inno a San Gerardo. Cantò la morte di Nicola Maria Corbo, con animati colori del paese di Avigliano. E scrisse un inno al gatto delle sue prigioni. Era ancora, direi quasi, un poeta paesano, ma nell'Arpa Lucana aveva cantato il Mare Ionio, che è tutta un'armonia di memorie dei lidi ionici ai tempi della Magna Grecia, carme ispiratogli dal suo soggiorno a Tursi, presso le antiche Eraclea e Siri, e rafforzato dalla lettura del primato del Gioberti. I monti della nostra Lucania, l'Alpe di Latronico, a lui così familiare, lo affascinarono e cominciò a cantare i monti della Palestina, ma non pubblicò che il solo Carmelo. Gli altri li lasciò incompleti. Mentre componeva versi elaborati, conservò sempre la facoltà di comporre degli improvvisi. A Potenza improvvisò nelle case di Emanuele Viggiani e di Paolo Magaldi. Nel 1847 venne a Potenza il Regaldi e Nicola Sole e il sacerdote Don Marco Sabbia e Michele De Carlo di Avigliano gareggiarono con lui. Implicato in un processo politico, fu carcerato e assolto, compromesso nuovamente, ramingò fino al 1856 di casa in casa a Senise e altrove. Ritornò a Napoli, dove continuò a fare l'avvocato, lo scrittore e il poeta, tornando spesso al suo diletto paese, alla sua diletta villa dei Cappuccini. A beneficio dei danneggiati del terremoto del 1857, fece una prima edizione dei suoi migliori canti. Vi riprodusse Limato il Carme al mare Ionio e pubblicò il Salmo per il terremoto del 1857, tanto commovente, tanto sonoro e tanto colorito da scene e figure della nostra terra. Al Rossignuolo è un inno al Canoro Augello. Tutti questi canti rispecchiano le nostre sciagure, le nostre glorie, i nostri monti, le natie intime valli, i nostri fiumi, i nostri alberi in fiore. L'idillio, le due madri, canta una comune scena serotina di una donna e di una capra, ritornanti al casolare. E per tacere di tanti altri componimenti, ricorderò il Viggianese, perfuso di tanta mestizia per il girovago suonatore di arpa, che ritorna alla sua Viggiano rovinata dal terremoto. Assenise morì nel 1859. Scritti di Nicola Sole. Nicola Sole scrisse molto. Si sa che nei discendenti della sua famiglia ci sono ancora carte inedite. Allo stato attuale il più delle sue liriche si può leggere nelle seguenti raccolte. L'Arpa Lucana, Potenza, Sant'Anello. 1848, edizione curata dall'autore. Canti, Napoli, Nobile, 1858, edizione curata dall'autore. Canti, a cura di Bonaventura Zumbini, Firenze, Lemonnier, 1896. Vi si raccolgono molte delle liriche estravaganti, dal Sole pubblicate in tempi diversi e in forme diverse. È, a tutti gli effetti, la raccolta più completa, realizzata grazie ad un'ampia e vasta sottoscrizione di amici e ammiratori del poeta. Non sarebbe fuori luogo prevedere una riedizione, essendo testo ormai introvabile. Tota Roziella, Nicola Sole, Francavilla sul Sinni, Capuano, 1982. In appendice sono riportati quasi tutti i canti. Edizione 1858. L'Arpa Lucana, a cura di Pasquale Tota Roziella, Francavilla sul Sinni, Capuano, 1984. Vi si riporta il testo completo di L'Arpa Lucana, edizione 1848.